Padre, noi ti vogliamo dire nostro grazie perché tu operi con pazienza nei nostri confronti, come l'agricoltore il quale ha fiducia nel seme che pone. Tu hai fiducia nella bontà della tua parola, nella bellezza del tuo progetto, nella santità dei tuoi doni. Ti ringraziamo perché tu non ti arrenti di fronte alle nostre resistenze, alle nostre chiusure, ai nostri no. Tu sei un Padre che ci attende con fiducia e speranza, sapendo che il pane che ci hai donato, il pane di casa, è migliore di tutte le ghiande del mondo di cui noi amiamo spesso nutrirci. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu sei venuto come la luce nel mondo. Talvolta, anzi spesso, noi ci chiudiamo a te che sei la luce e preferiamo le tenebre. Questa esperienza la viviamo frequentemente nella nostra storia personale, la osserviamo nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, nella storia e nella vita dei santi. La luce risplende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno accolta. Ti chiediamo di innamorarci della tua luce, di darci il desiderio di bellezza, di pienezza, di gioia, di consolazione, di pulizia, di trasparenza. O Spirito Santo, tu che sei spirito di creazione e di forza, spirito di consolazione e di vita, spirito di mitezza ma anche di fortezza, vieni ad abitare nei nostri cuori, rinnova il nostro desiderio di santità, donaci desideri di pienezza di vita, di luce. O Maria, tu che sei la donna della speranza, colei che ha affrontato i disagi e la sofferenza, aiutaci a trovare quelle consolazioni che tu hai trovato anche nei momenti di buio. Tu che sei la madre di ogni consolazione. Amen. Potremmo vedere qui un po' le belle reazioni, anche le brutte reazioni. Come sempre, di fronte a Gesù, ma anche di fronte agli apostoli, come di fronte alla luce, ci sono sempre quelli che dicono spegnetela che mi fa male gli occhi, e poi sono quelli che si rivolgono verso questa luce, come di fronte a Cristo risorto. Quando tornerete in cappella per l'adorazione, vi invito a guardare quel quadro che c'è nella pagina di inizio del Vespro. C'è un quadro con la rappresentazione di Cristo risorto. Gesù è risorto, sta uscendo dal sepolcro, sfolgorante. Ci sono tre personaggi ai suoi piedi, che sono i personaggi classici, che ha rappresentato anche Carmelo Puzzolo a Međugorje nella sua Formella della Risurrezione. E vedete che sono tre personaggi. Sotto di Gesù ce n'è uno, sta dormendo. A fianco, sulla destra, ce n'è uno che si sta coprendo gli occhi, dice no, non voglio. Poi sulla sinistra ce n'è un altro che sta guardando verso la luce. Sono i tre atteggiamenti di fronte alla luce che brilla, di fronte a Gesù risorto, di fronte alla parola di Dio. C'è l'indifferenza, non me ne frega niente, che sta dormendo. L'indifferenza che noi sperimentiamo, che noi conosciamo nella nostra vita, che è un po', potremmo dire, la corazza di questo mondo in cui viviamo, no? Un mondo che di fronte ai valori sembra indifferente. Seconda possibilità, colui che dice no, non voglio, l'ateismo, però rimane pensante. Una persona che per il momento non vuole, però ricerca, in qualche maniera c'è la luce, lui sa che c'è, però dice non voglio, e sta cercando forse un'altra, poi chissà mai, ma chi cerca trova. Ricordate Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cerca. Se cerchi, prima o poi trovi, se sei onesto con te stesso. L'onestà intellettuale paga sempre. E poi ci sono quelli che, prendendo la luce, sono attirati dalla luce. Quindi di fronte a Paolo troviamo più o meno le stesse reazioni. All'uscita li pregavano di parlare loro di queste cose, anche nel sabato seguente. Subito la gente che dice, ma facciamo un gruppo di preghiera, facciamo un gruppo di ascolto biblico, ma che bella questa parola che ci avete raccontato, ma che meraviglia, siamo stufi di quelle chiacchiere che ci vengono propinate, propalate da tanti libri di pietà che pesano, tante riflessioni. Allora, da tante riflessioni, eccetera, siamo stufi, vorremmo magari riuscire a trovare qualcosa di saporito. Tu ce l'hai dato, facci sapere, facci vedere. È bello, mi pare di vedere un po' quello che scriveva Santa Teresina, no? Santa Teresina nel manoscritto A, 236, chi ha gli scritti autobiografici di Teresina, a un certo punto trova questa cosa, che Santa Teresa si trova stufa di tutti i libri che non siano parola di Dio. Sentite, più tardi tutti i libri mi lasciarono nell'aridità, e sono ancora in questa situazione. Se apro un libro di un autore spirituale, anche più bello e più commovente, sento subito il mio cuore serrarsi e leggo quasi senza capire, o se capisco lo spirito mio si ferma senza poter meditare. In tale impotenza la Sacra Scrittura e l'imitazione di Cristo mi vengono in soccorso, in esse trovo nutrimento solido e puro. Lei dirà, l'imitazione di Cristo per me è la vera farina. Ma soprattutto il Vangelo mi occupa durante la preghiera, in esso trovo tutto il necessario per la mia povera anima, scopro sempre in esso luci nuove, significati nascosti, misteriosi. Ecco, fascino della parola, no? Questa parola che ti affascina, i libri dei mistici, cioè i libri di quelli che fanno i commenti, eccetera, ti annoiano, la parola che ti affascina. E poi pensate, nel 1897, 9 maggio, una lettera che gli scrive al padre Roulant, che è uno dei padri a cui lei scriveva. Lei morirà di lì a pochi mesi, morirà il fine settembre, inizio ottobre. Scrive così a questo padre: chiudo il libro dei sapienti. Notate bene, Teresa sta vivendo la notte oscura, questo momento terribile, buio. Chiudo il libro dei sapienti che manda in pezzi la mia testa e dissecca il mio cuore, e prendo in mano la Sacra Scrittura. Allora tutto diventa luminoso, una sola parola dischiude alla mia anima orizzonti infiniti, e la perfezione mi sembra facile. Vedo che basta riconoscere il proprio nulla e abbandonarsi come un bambino nelle braccia del buon Dio. Ecco, è proprio questa gente che va da Paolo e da Barnaba a dire, parlateci ancora di queste cose, la parola di Dio come disseta, che bello. E io scopro che è veramente questa che disseta. A me è stato regalato il Vangelo, prima volta il Vangelo, quando avevo 15 anni. Allora si era ancora messo in latino, tu andavi a messa e non capivi un accidente di quello che veniva letto. C'era la predica che spiegava il Vangelo che tu non avevi sentito, no? E uno però, non ha perso la fede lo stesso, no? Adesso c'è la gente che va, c'è la messa in italiano, tutto è comprensibile, e la gente perde la fede, uno dice, ma è strano questa cosa. Però, però quando mi è stato dato il Vangelo, io mi ricordo questo Vangelino con la copertina rossa, che mi ha dato questo sacerdote, me lo leggevo e me lo rileggevo, affascinato, per me era come da allora non ha mai smesso di affascinarmi il Vangelo, sempre la parola di Dio mi affascina, è la cosa che ma non finisce mai di nutrirmi, perché più guardo più. Allora è bello vedere che all'uscita li pregavano, cioè, notate bene l'imperfetto, è una forma reiterativa, cioè continuavano a pregarli di parlare loro di queste cose anche nel sabato seguente. Venite voi, qui abbiamo gente che ci portano qui, che so, i racconti pietosi di qualche... Ma noi vogliamo la parola viva, voi ci parlate la parola lì. Scioltasi l'adunanza, molti giudei e proseliti e adoratori di Dio, ancora vedete, quindi giudei, proseliti e adoratori di Dio, accompagnarono Paolo e Barnaba, i quali continuando a parlar loro li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Non gli dicono, ragazzi, adesso mi raccomando, no, adesso tieni duro, vai avanti, non dice, venite qui che vi battezziamo subito perché fuori il dente, fuori il dolore, no, c'è un percorso da fare, adesso dovete andare avanti, cioè, come dicevo prima, occorre passare dalla emozione alla passione, finché non sarete disposti a dare la vita per le cose in cui credete, allora non sarete ancora maturi. Allora avete ancora bisogno di imparare cosa vuol dire la perseveranza. Interessante la parola perseverare, la radice latina per, che è un hyper greco, è un super, è diventato un super perché hyper ha lo spirito aspro e quindi aveva una forza aspirata, quindi hyper è diventato super, no? Hyper. Super severo, severo molto duro, cosa vuol dire? Quando tu sei sotto sforzo, il volto diventa duro, quindi tieni duro quando sei sotto sforzo, quindi super severo, cioè tenere duro sotto sforzo, stringi i denti e indurisci la faccia, vai avanti anche quando è duro, quindi l'invito è non mollare, non, la prima difficoltà, anestesia, calmati, fermati, ma, anestetizzare il dolore non serve se non ad aver bisogno di dosi sempre più massicce di anestesia, perché se la prima volta ne basta una siringa, la seconda volta ne voglio una e mezzo e poi ce ne voglio 10 di siringhe, ma finché tu ti danno una martellata sulla testa sarai anestetizzato per sempre, ma bisogna affrontare la fatica, crescere vuol dire affrontare la fatica, in una società che ti anestetizza tutto alla fine non sarai mai abilitato ad affrontare qualunque tipo di fatica, scapperai di fronte alla fatica. Una società che ti offre continuamente, a ogni piano, cioè c'è una strada in salita e la società ti continua ad offrire delle uscite di sicurezza. Ogni volta che entri sul pianerottolo, uscita di sicurezza, la prendo. Che cosa ti fa crescere? Quanto più tu avrai il coraggio di tenere chiuse le uscite di sicurezza, tanto più andrai in alto, oppure tanto più andrai nel profondo di te stesso, che è come andare in alto. Più entri nel profondo, avendo il coraggio di tenere chiuse le uscite di sicurezza, più farai l'esperienza dell'interiorità e della verità. E allora è vero, Paolo e Barnaba invitano a questo, li persuasero, quindi li riuscirono a dargli la convinzione, persuadere vuol dire dare loro la convinzione di perseverare, tenere duro questa grazia di Dio, cioè le cose che avete visto oggi, guardate che valgono per sempre, non è un'emozione che domani passa, arriva un altro predicatore e gli correte dietro, arrivano quelli della New Age, tac, arrivano quelli che predicano le storielle della magia bianca, ci vai dietro anche quelle, allora cosa succede? Succede che dopo un successo del genere, mamma mia, la gente dice, passa parola, no? Guardate che qui c'è gente che nutre veramente, c'è qualcuno che ha qualcosa di bello. Voi capite che è la luce che attira, no? Quando si accende la luce da una parte, i primi a scappare sono i spaventapasseri, ma coloro che invece abitano la luce arrivano, scappano, quelli che amano le tenebre e invece... arrivano invece quelli che amano la luce, ed ecco il risultato. Il sabato seguente, tu tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Non per ascoltare Paolo, ma per ascoltare la parola di Dio. Hanno capito che non è Paolo che parla, è una parola che viene da Dio. È Dio il padrone della parola, non è Paolo. La parola viene da lui. Ed ecco qui la reazione. I giudei, vedendo quella folla, furono presi da gelosia. Mamma mia, vedete che anche cosa succede. Si può essere gelosi anche di questa cosa qui, eh? Il potere, vedete? Era già successo con Gesù. Gesù aveva detto, hanno perseguitato me. Non vi preoccupate, perseguiteranno anche voi. Hanno accolto me? Se hanno accolto me, accoglieranno anche voi. Ma siccome non mi hanno accolto, non accoglieranno anche voi. Cioè, questo è il destino della luce. Cioè, di fronte alla luce ci sono sempre quelli che dormono, quelli che dicono di no e quelli che dicono di sì. Questo è quello che succede. Che cosa bisogna fare per affrontare la notte? Ecco la perseveranza. Ricordiamo cosa ha fatto, vi ricordate, io ve le ripeto ancora, le tre consolazioni che ci permettono di affrontare la notte. Le tre consolazioni. La consolazione della mente, la consolazione del cuore, la consolazione della vita. Sono tre. Consolare nella lingua greca, cioè, è il verbo parakaleo. Guarda caso, è il verbo che viene usato per dire lo Spirito Santo, paracletos, paracaleo, che non è solo consolatore, ma molto meglio lasciarlo paraclito, perché quando io dico paraclito ho detto una cosa sola, che però esprime tanti significati, ma quando io dico consolatore ho escluso tutti gli altri. Quando io mi sono fatto un ritiro sullo Spirito Santo, allora sono andato proprio sul grande lessico del Nuovo Testamento, 22 volumi, cerca tutte le parole, ho cercato paraclitos, ho detto così almeno sviscero, sono arrivato sbalordito. La parola paraclitos ha almeno 120 significati. Allora capite che se io scelgo consolatore ho eliminato 119 significati. Allora lasciamo paraclito, che è meglio. Che vuol dire anche consolare, anche, ma vuol dire tante cose, vuol dire difendere, sostenere, aiutare. Quindi è vero che uno consolato è difeso, uno che è consolato è sostenuto, uno che è consolato non si sente più solo, consolo. Consolare vuol dire stare con chi è solo. Che cos'è che mi permette di non rimanere solo, di continuare a credere anche nella notte, anche quando non vedo? Ecco le tre consolazioni, consolazione della mente. Io penso che nella consolazione della mente c'è questa componente, ripeto la parola di Gesù. Se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo monte, spostati da qui a là. Capite? Questo che mi dico, la certezza della fede, piccola fede, sposta anche i monti. È vero, è buio, ma ecco la consolazione della mente. Consolazione del cuore, una consolazione più profonda, che mi dice una parola di Gesù ancora. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. La perseveranza, tenendo duro, qui la parola di Luca, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. E poi la consolazione più profonda, nel momento più amaro, del buio più assoluto, la persecuzione è la consolazione della vita. E qui mi viene in mente un'altra parola di Gesù, e quindi è il Vangelo di Gesù che mi permette di resistere. La prima parola è la parola del granello di senapa, fede come un granello di senapa, consolazione della mente. La seconda parola è, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. La terza parola è, se il chicco di frumento non muore rimane solo. Se muore produce molto frutto. E quindi se adesso sto morendo, se adesso mi distruggono, non importa. So che soltanto a questo prezzo ci sarà la fecondità. La fecondità non nasce dal tenere il chicco in tasca, ma dal avere il coraggio di privarsene e di morire. Oh, sono tre consolazioni progressive, no? E che nel momento del buio possono arrivare. E io credo che in questo momento, quando arriva il momento della difficoltà, sia Paolo che Barnaba hanno acceduto, potremmo dire, a queste consolazioni. Un po' come penso Maria nel Sabato Santo. Cosa ha fatto Maria nel Sabato Santo se non ricorrere a queste consolazioni? Che cosa ha sostenuto Maria nel buio di questo giorno in cui si aspettava la risurrezione del figlio? Consolazione della mente, del cuore e della vita. Che poi possiamo tradurre in tre. Consolazione della mente, la fede. Consolazione del cuore la speranza, consolazione della vita, la carità, cioè il donarsi. Vedete che coincidono le tre frasi che vi ho detto, fede, speranza, carità. Cioè le tre virtù teologali, sono le tre virtù che sono tre fari nella notte, che nel momento della difficoltà ti permettono di andare avanti, senza lasciarti travolgere dalle onde. Ecco, dicevo allora, si vede, siamo di fronte alla prima difficoltà, e queste tre consolazioni che permettono a Paolo e a Barnaba di andare avanti. Furono presi da gelosia e contraddicevano le cose dette da Paolo bestemmiando. Che cosa vuol dire bestemmiare? Notate bene che non è tanto che questi qui dicevano le bestemmie perché dicevano, che so, qualcosa contro Dio, contro la Madonna, contro i santi. No, no, no. Il bestemmiare vuol dire il negare. La bestemmia è il chiudere gli occhi di fronte alla verità di Dio. Ecco il bestemmiare. No? Io ho davanti un Dio buono e io chiudo gli occhi e dico non è vero, ho davanti un progetto d'amore e dico no, non è questo il progetto. Ricordate che la famosa bestemmia contro lo spirito, che cos'è? È il negare la verità a occhi aperti, quindi la mala fede, la mancanza di onestà intellettuale con se stessi. È quando intravedo che lì c'è la luce e dico no, no, perché? Perché è più comodo andare avanti, cioè scelgo ciò che è opportuno invece che ciò che è vero. Questa è la bestemmia, capito? E quindi vuol dire che è facilissimo bestemmiare, Cioè ci rendiamo conto come è facile quando tra ciò che è vero e ciò che è opportuno noi scegliamo ciò che è opportuno, ciò che è facile, anestetizzando la nostra coscienza, scegliendo la via di fuga. Allora, Paolo e Barnaba, pieni di ardire, anche qui parresia, l'abbiamo già provata, la parresia di Pietro, che dice, ma non abbiamo paura noi, è meglio obbedire a Dio che agli uomini. Pieni di parresia, ancora una volta la parresia, dissero, era necessario annunziare a voi, prima di tutti, la parola di Dio. Quindi io dovevo fare questo. Gesù ci ha detto, era necessario, notate bene, c'è il verbo greco dein, che vuol dire essere necessario. Quindi era un dovere, cioè Gesù ci ha detto questo, andate prima alle pecore perdute della casa di Israele, quindi noi dovevamo venire da voi. Se voi chiudete gli occhi, Gesù ci ha detto, voi andate, se vi riceveranno, tanto meglio, bene, grazie, ringraziamo il Signore, se non vi riceveranno, non fate una malattia, hanno mica rifiutato voi, hanno rifiutato me, che te ne frega a te. Ricordate la storia di, la gag di Totò, no? Sapete, no? La gag di Totò che, cioè la gag su scenetta, alla spettacolo, c'è la spalla di Totò, e allora arriva Totò tutto conciato, con due occhi così, fasciato, di... E che hai fatto? Totò, che hai fatto? E così, oh, che ho fatto? Non dimmi, attraversavo il parco, un disgraziato, meglio da incontro, mi chiama, Salvatore! Figlio di mignotta! Boom! Due pugni sugli occhi! Ma dici, ma che fa? Aspetta! Salvatore! Disgraziato! Non più un calcio di stinco, anzi di condolore, come non c'è e più, no? Fino alla fine. E dopo la fine questo che dice, ma insomma, ma tu ridi! E beh, che me frega, mica sono Salvatore io. Allora, ecco, capite? Alla fine, perché te la prendi? Hanno rifiutato Dio, mica te, È lui che se la deve prendere. Allora Gesù dice, se vi scacciano di qui, andate di là, perché te ne frega? Tu hai fatto il tuo dovere, tu hai annunciato la parola. Il tuo compito è di dirlo, non di farlo credere. Ricordate Bernadette, no? Abbiamo festeggiato l'11 febbraio, abbiamo festeggiato la Madonna di Lourdes. La Madonna dice... Vai a dirlo ai sacerdoti, vado al suo parroco, te parla la bella signora? Sì, non ci credo. E Bernadette, che è una santa Bernadette subito, dice, la bella signora mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere, io ve l'ho detto. Basta. Cioè, il nostro compito non è quello di far credere, ma di dirlo. Dillo, basta, che ti preoccupi. Non tocca a te, il tuo compito l'hai fatto. Cioè, sono ministro della parola, non sono padrone della parola. Per cui mi offendo se la parola è mia, ma non è mia. Allora, notate bene, la freddezza, potremmo dire la serenità, la semplicità e la franchezza di Paolo, che parla anche al posto di Barnaba insieme, no? Ma poiché la respingete, questa parola, e non vi ritenete degni di vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Ecco. Cioè, voi chiudete la porta, ma Dio l'ha aperta a tutti. Quindi, noi andiamo a chi ha sete. Noi l'acqua ce l'abbiamo. Voi l'avete rifiutata, no? Grazie lo stesso, noi andiamo dagli altri. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore. E notate bene cosa viene messo, Intanto Isaia 49,6, la citazione. Ti ho posto luce delle genti, che guarda caso, è la citazione anche di Luca 2,32, ma è anche, troveremo poi, alla fine, Atti 28,28, la fine degli Atti, proprio la conclusione. Ti ho posto come luce delle genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Cioè, le genti, che sono i gentili, cioè i pagani, quelli che voi disprezzate, gli ebrei li chiamavano le genti, gli ebrei li chiamavano i goyim, ricordate la Galilea, Galil el goyim, distretto dei pagani, distretto dei cani, goyim letteralmente vuol dire cani, quelli che voi ritenete i cani, ebbene io vado da loro, perché loro hanno fame e sete, voi no, voi avete il pane dei figli, ebbene, guardate, questo pane io non ve lo tolgo, però le briciole lo dai cagnolini, ricordate la donna cananea, Io vado da loro, vado dai cani, quelli che voi. Perché? Perché così dice già Isaia, quindi ancora una profezia una volta, cioè in fondo tutto è nel progetto di Dio, cioè Dio ha deciso di arrivare a tutti, il primo passo era il vostro, ma il vostro rifiuto non è uno sgambetto a Dio, ma anzi è un trampolino per i pagani. E noi possiamo dire grazie a loro che hanno rifiutato, perché noi non saremmo qui a parlarne oggi, no? Vedete che la provvidenza di Dio arriva, passa attraverso il male e lo trasforma in bene. E quindi allora la salvezza è arrivata a noi grazie al loro rifiuto. I pagani che ascoltavano ciò si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, non glorificavano Paolo, non glorificavano Barnaba dicendo ma che bravi predicatori, questi qui parlano come dei libri stampati, no, ma la parola di Dio, cioè la lode a Dio, Signore riconosciamo che tu sei grande, capite? Da una parte c'è la tristezza, coloro che amano le tenebre si rattristano, è l'occhio cattivo, no? Ricordate anche di fronte, ricordate la parabola degli invitati alle diverse ore del giorno, quando il padrone, chiamando gli operai che mormorano, che brontolano, dice il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, cioè io ho portato la luce, voglio dare la misericordia, ma il tuo occhio è cattivo, tu vedi il male dove io faccio il bene, il problema è del tuo occhio, non è il mio, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, quanti erano preordinati alla vita eterna, abbracciarono la fede, cioè tutti coloro che avevano un cuore aperto, preordinati alla vita eterna, sono coloro che hanno un cuore aperto, cioè gli onesti, le persone che abbiamo trovato, il proconsole di Cipro era intelligente, cioè le persone che sono intelligenti, che sanno leggere dentro, che hanno il cuore aperto, ecco, questi si rallegravano, no? Ricordate quando Gesù nel Vangelo di Luca sempre dice a un certo punto la famosa parabola dei bambini che giocano sulla strada, no? Abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato il lamento, non avete pianto, è venuto Giovanni il Battista, eccetera, eccetera, poi dice è venuto il figlio dell'uomo e avete detto ecco mangiono un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori, e poi dice ma alla sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli, cioè chi riconosce la sapienza? I figli della sapienza, cioè chi ha una, ma ritenderebbe la connaturalità con la verità, se tu hai una connaturalità con la verità, appena arriva la verità dici è lei, Ricordate Lewis, no? Non so se avete letto Lewis, avete letto quello della cronaca di Narnia, eccetera, quando a un certo punto nella sua vita lui arriva a dire: eri tu dunque per tutto il tempo. Cioè lui aveva sete di bellezza, eccetera, poi alla fine aveva rifiutato Dio, era ateo, eccetera, e poi quando incontra Gesù dice: ma eri tu dunque per tutto il tempo. Adesso sì, adesso ti vedo, è bellissimo questa esperienza di fede di Lewis. Se leggete Sorpreso dalla gioia, no? Il libro della sua conversione, è formidabile. Dice: sentivo la struggente bellezza che non raggiungevo, e poi ho trovato Dio. Ma era Lui quello che io cercavo senza saperlo, no? È bellissimo, capite? Allora, coloro che sono, che hanno l'apertura alla bellezza, quando la vedono dicono: ma è lei, non aspettiamo che lei. Ecco la connaturalità di cui parlava Jacques Maritain. Ricordate che lo dice anche San Giovanni, nel prologo di Giovanni, quando dice: coloro che sono generati non da carne, non da volere di carne, né da volere, ma da Dio sono generati. Cioè, quelli che sono generati da Dio, che si sono lasciati generare da Dio, quelli che sono diventati figli di Dio, allora sì, questi sì, e questi finalmente si aprono alla luce, i figli della luce. E gli altri invece, quelli che hanno flirtato con le tenebre, naturalmente, non c'è come aver ammortizzato la coscienza martellata e averla uccisa per poi dopo non sentirla più, ma chiaro, se sei onesto, poi prima o poi la coscienza ti parla, dipende da quante martellate gli hai dato. Io racconto sempre quello che diceva il mio vecchio professore di morale, cioè quando ci spiegava la coscienza, diceva: quando il nipote uccise la prima zia per appropriarsi dell'eredità, disse: oh, che gravità, non faccio più, soffro troppo, guarda che cosa terribile ho fatto, me ne pento dolorosamente. Quando uccise la seconda, per lo stesso motivo, disse: sì, è veramente grave. Quando uccise la terza, disse: perché non l'ho fatto prima. Allora, capite che più martelli la coscienza, meno ti parla. Il grillo parlante, ricordate, rimane l'ombra, ma dopo un po' magari riesce a sparire anche quella, parola di Pinocchio. Allora, la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ecco il chicco di grano, no? C'è un gruppo che non funziona, quel grano seminato sulla strada, poi ci sono le spine, poi ci sono i sassi, prima i sassi, poi le spine, ma c'è anche quella parte di buon terreno che colma tutte le lacune precedenti, dove il 30, dove il 60, dove il 100 per 1. Qui, ecco, siamo, la parola del Signore si diffondeva in tutta la regione. Cioè, non temete, guardate che l'amore è più forte dell'odio, la luce è più forte delle tenebre, l'amore vince sempre, è la parola di Dio, non la parola di Paolo o di Barnaba, ma i giudei istigarono le donne devote della nobiltà, non le donne disgraziate, ma le devote, capite? Le famose beatone, cioè quelle che girano intorno ai baciapile, questi qui che fanno le novene, quelle che non lasciano mai santuari, che dopo aver stato a Međugorje vanno fatti, ma fatti vanno a Lourdes, poi tornano indietro, poi fanno questo, poi quelle che non sono mai sazie di straordinario, insomma, no? Che passano da miracoli in miracoli, da lacrime di qui a crocifissi che sanguano di là, che però non si decidono mai a convertirsi, no? Non dice le donne di fede, ma le donne devote, che è un'altra cosa, capite? Sono due cose molto diverse. Dobbiamo distinguere la religione dalla fede. La religione è la manifestazione esterna della fede, e spesso esiste una manifestazione esterna di una fede che non c'è, che diventa teatro. Allora, la religione senza fede diventa teatro, ma è necessario che la fede si esprime in una religione, perché sennò diventa semplicemente intimismo. Occorrono tutte e due le cose. Guai se una manca l'altra, insieme, tutte e due ci vogliono. Ci può essere una devozione che non è fede, è devozionismo, è sacrocuorismo, lo chiamo così come volete, insomma, un po' queste, ho i miei modi di chiamarlo, che sono quelle cose che mi creano disagio perché non ti danno pace, ti danno l'impressione di un soffocamento, no? Ecco. Ecco, no, queste persone, questi uomini istigano queste donne della nobiltà, perché la nobiltà può influire poi su coloro che governano, quelli che governano possono fare pressioni, è un po' come una specie di mafia del potere che prima o poi rendono impossibile la tua presenza in una certa società. Cioè, pressione su quelli che contano, chiamiamolo così, no? So dove, una telefonata di qui, ma se sei mio amico fammi sto piacere, ti chiedo questa cosa, porte che si chiudono, gente che, boh. Risultato è che gli uomini di primo piano della città suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dai loro confini. Essi allora, cosa diceva Gesù? Scuotete la polvere. Però esattamente, vedete, è curioso, perché fanno proprio quello che ha detto Gesù. Ed essi allora, scuotendo la polvere dai loro piedi, contro di essi se ne vennero ai coni. Morto. Perché dobbiamo stare qui a morirci? Quindi ci spostano, grosso modo, a circa 120 km da Antiochia di Pisidia. Iconio si trova sempre sull'altopiano, a 120 km grosso modo c'è ancora la città di Iconio, adesso si chiama Conia, vedete che rimane ancora. Ma senza dire oh, guai a voi, fulmini del cielo, ma no, Gesù l'ha detto tranquillamente, vi scacciano di qui, andate di là, non vi preoccupate, il mondo è grande, c'è tanta gente che ha bisogno della parola di Dio, andate, portatela. Guardate la semplicità, non lasciarsi scoraggiare. Ancora vi dicevo, le tre consolazioni, che cosa guida in questo momento? Allora Paolo cade in depressione, Barnaba fu preso da stress, gli venne la febbre a 40. No, piantano lì, se ne vanno, tranquilli. Perché devi lasciare decidere all'altro il tuo umore? Tu devi sereno, non farti togliere la pace da nessuno, tu gli togli la pace, loro non la vogliono, te la tieni tu. Perché devi essere... Perché devi essere triste se loro non l'accolgono? Il problema è di Dio, ve l'ho già detto, è proprio lì, insomma. Capite? Siamo di fronte a questa scioltezza, a questa libertà, noi non siamo padroni della parola, la stiamo annunciando. Ci dispiace, certo, se loro non l'accolgono, ma non possiamo farci nulla perché è la loro libertà. Loro possono dire di sì e di no, hanno detto di no, ma altri hanno detto di sì. Intanto noi abbiamo seminato quello che potevamo. Si sa che dove arriva il bene suscita sempre animosità, dove arriva la verità suscita sempre opposizione. Ecco, è da ammirare veramente, no? È bello. Se ne vanno, vennero a Iconio, e i discepoli, che erano discepoli, sono quelli di Antiochia di Pisidia, no? Sono quelli che hanno acquisito il dono della fede grazie alla parola, grazie a questo tempo di permanenza, i discepoli erano pieni di letizia e di Spirito Santo. Quindi non se ne vanno, vanno i vuoti, hanno lasciato letizia e Spirito Santo. Ricordate, i segni dello Spirito sono gioia e pace. Ricordate la lettera di Galati, no? Capitolo 5. E questa gioia e questa pace è il segno dello Spirito. Quindi loro lasciano dietro le spalle tanta animosità, ma anche gioia e pace. Questa parola ha prodotto i suoi frutti. È bello, questo veramente ci dà uno sguardo ottimista sulla storia, ci fa vedere che questa parola non viene fermata da nessuno, anzi, ti scacciano da una parte, cresce ancora più vigorosa dall'altra. Non siamo di fronte a uno scacco, siamo di fronte a una vittoria. Quello che è successo a Gesù sta succedendo ancora, ma allora vuol dire che sta succedendo ancora adesso, no? Capite? Seme dei martiri, sangue dei martiri, seme di nuovo cristiani, non dobbiamo aver paura. Il secolo scorso è stato il secolo dei martiri, mai ci sono stati tanti martiri come nel secolo scorso. Il 60% di tutti i martiri in un solo secolo, 60%, secolo dal 1900 al 2000, il 60% dei martiri è stato in questo secolo, l'altro 40% in 19 secoli, vi rendete conto? E volete dire che il sangue di questi martiri non provocherà? Ma noi siamo qui a lamentarci, a recarci le piaghe, ma guardate che io aspetto grandi frutti. Perché questo ce l'hanno detto i santi, sangue dei martiri, seme di nuovi cristiani. Vedete il risveglio che sta avvenendo in Inghilterra? 5 vescovi recentemente hanno chiesto di entrare nella Chiesa Cattolica, con un seguito enorme di fedeli. Pian piano. Capite? Capite che certo il male fa rumore, bene non fa rumore ma cresce in fretta. Non è vero che la Chiesa Cattolica sia in diminuzione, la Chiesa Cattolica è in aumento. Sono stati, mi pare che nel 2010 sono stati 17 milioni di cattolici in più nel mondo intero, a fronte di altre perdite, di altre religioni. Però Gesù non sta lì a guardare su noi, noi saremo una minoranza comunque, non ci importa. Cioè, siamo il lievito non è farina, quindi la farina è quella da fermentare, il lievito è un pugno, però fermenta tre staia di fior di farina, no? C'è una sproporzione tra il pugno di lievito e la farina, però se abbiamo fiducia che questo lievito non siamo noi, ma è Dio, è la parola, è lo Spirito Santo, questo ci apre grandiosamente. Il titolo che ho dato a questo brano, poi se non me lo chiedete, se non vi accoglieranno. Quindi abbiamo visto, dopo la prima predica, entusiasmo da una parte, ma anche, però chi semina l'impianto raccoglie nella gioia.